Radio 3 Mondo.
Da Laura Silvia Battaglia, ben trovati per questa nuova puntata di Radio 3 Mondo. Oggi è lunedì 22 febbraio, ci occupiamo di Africa del Nord e di Africa occidentale e in particolar modo di due paesi dove accadono molte cose. Si tratta di paesi cerniera per la stabilità regionale e anche per il fenomeno migratorio. Stiamo parlando dell'Algeria, dove almeno da due anni accade di tutto: manifestazioni, cambi di governo, arresti di giornalisti e di attivisti, e dove da pochi giorni il governo ha chiesto il riconoscimento dei crimini della Francia durante il suo passato coloniale. E parliamo anche del Niger, dove sono in corso elezioni presidenziali, 7,5 milioni di persone al voto che devono scegliere tra i due candidati alla presidenza, tra Mohamed Bazoum e Mohamed Ousmane. Per la piazza online i suggerimenti di oggi dalla redazione sono di Costanza Spocci e vanno su questi profili Twitter e su questi hashtag: il profilo Twitter di Mena Stream, che mostra diversi attacchi avvenuti in Niger durante il secondo round in atto delle presidenziali, e poi ancora per l'Algeria ci sono degli hashtag molto frequenti: uno è Rapport Stora, l'altro è Algeria, l'altro è Francia, tutti in francese. E per i profili Twitter da seguire sull'Algeria segnaliamo il profilo di Adlene Meddi, giornalista e scrittore algerino, e ancora di Akram Belhaid, giornalista di Le Monde Diplomatique. Per i vostri commenti inviate un sms o un whatsapp al 335 574 296, oppure scriveteci su Facebook e Twitter, ci chiamiamo Radio 3 Mondo.
Je souhaite que ce vote se passe dans le calme, la discipline, et que le vainqueur ait la chance avec lui. Je souhaite que cette chance soit de mon côté, bien sûr.
Les Nigériens se sont mobilisés et cherchent.
Stiamo ascoltando Radio 3 Mondo i due candidati alle presidenziali del Niger. Il primo in ordine di ascolto, Mohamed Bazoum, dopo aver buttato lui stesso nella capitale, dice: spero che il voto si svolga nella calma, nella disciplina, che il vincitore abbia la fortuna, e spero che la fortuna sia dalla mia parte. E lo sfidante Mohamed Ousmane, che dice: i nigerini si sono mobilitati e cercano di esercitare il loro diritto di voto e il loro dovere. Ousmane ha votato a Zinder. Questi sono i documenti che ha diffuso la televisione Monde. Ascoltando i due candidati, possiamo dire che il primo è il favorito ed è in vantaggio elettorale al primo turno, ma ci chiediamo che cosa significa per tutta la regione del Sahel il fatto che uno stato chiave come il Niger sia al voto. E dunque ne parliamo con Giacomo Zandonini, giornalista freelance, esperto di Niger, dove ha vissuto per diversi anni, e cofondatore di FADA, collettivo di freelance sugli esteri. Buongiorno Giacomo Zandonini.
Sì, buongiorno Laura Silvia, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Ecco, Giacomo Zandonini, ieri in Niger più di 7 milioni di elettori sono andati alle urne per decidere il successore del presidente Mamadou Issoufou, che tra l'altro ha deciso di non ricandidarsi per un terzo mandato. Ecco, questo paese e questo voto, tra l'altro, di ieri e di questi giorni, è una pietra miliare per la democrazia dunque?
Sicuramente per il Niger è un momento storico importante. Si tratta, dall'indipendenza nel 1960, della prima volta in cui stiamo assistendo ad un cambio di regime in modo democratico, e dalla prima volta poi dal 1990, quindi da 31 anni, dall'inizio di un sistema, di un'apertura multipartitica nel Niger, quindi dell'adozione di un sistema democratico, in cui effettivamente questo sistema disegnato e studiato 30 anni fa in un momento di cambiamento forte del paese viene messo alla prova. Gli ultimi cambiamenti, o c'è stata una continuità come nel caso di Mamadou Issoufou, oggi uscente, che è stato rieletto nel 2016 per un secondo mandato, oppure in precedenza ci sono stati diversi colpi di Stato. Quindi è simbolicamente un momento molto importante di cambiamento. Poi rimangono una serie di problemi importantissimi aperti, il tema della sicurezza, il tema forse più forte in questo momento, anche perché ieri, proprio durante lo svolgimento delle operazioni di voto, c'è stato un incidente, uno il più grave tra gli incidenti riportati, è stato un veicolo della commissione elettorale indipendente, è saltato su una mina nella regione di Tillaberi, nell'est del paese, non lontano dal confine con il Mali, sono morte 7 persone e questo è un simbolo molto forte del potere di gruppi militanti, spesso legati a tutta una galassia molto complessa di realtà jihadiste che operano in questa zona di confine tra Niger, Burkina Faso e Mali, e oggi questo tema è stato fin dall'inizio fortissimo nella campagna elettorale e riguarda non solo quindi una sicurezza per i nigerini e soprattutto in certe regioni come questa di Tillaberi, ma anche il ruolo internazionale del Niger come una piattaforma per la sicurezza, un partner per la sicurezza di molti paesi, soprattutto occidentali, ma non solo.
Da questo punto di vista, in redazione vi possiamo segnalare proprio sulla piattaforma Niemel Toujours questo episodio che citava Giacomo Zandonini, la morte di 7 membri della Commissione Elettorale Nazionale Indipendente. E dicevamo che le condizioni politiche di sicurezza si sono deteriorate negli ultimi anni, per non menzionare scandali di corruzione e anche misure repressive contro i membri della società civile. Ecco, questi pericoli sulla sicurezza di chi va al voto, dei candidati, degli abitanti in genere, li abbiamo già visti con questa vicenda citata, ma ce ne sono altri. Come si è preparato il paese a queste elezioni?
Sicuramente due aspetti: il tema della sicurezza, che coinvolge soprattutto due regioni del paese, quella appunto al confine con il Burkina Faso in Mali, dove questo conflitto nato in Mali nel 2012 è entrato in Niger prepotentemente dal 2016 soprattutto, creando una serie di situazioni di rischio per le popolazioni locali, quindi molti sfollati interni, una serie di attacchi che non sembrano esaurirsi, e l'altra regione, quella di Diffa, all'opposto, nel sud-est del paese, in cui la crisi di Boko Haram cosiddetta, nata nel nord della Nigeria, è entrata dal 2015 in Niger. Però oltre alla sicurezza poi c'è anche un aspetto che è stato contestato ed è contestato da sia dall'opposizione politica, quella rappresentata oggi da Maman Ousmane, il candidato appunto dell'opposizione a Mohamed Bazoum, sia da movimenti della società civile, del fatto che queste elezioni non siano trasparenti, che ci sia un rischio di frode a diversi livelli, dal livello della registrazione dei votanti avvenuta nel corso degli ultimi 2 anni in un paese che ha poi uno stato civile e un'anagrafe molto deboli, quindi il tema di come si registrano e quanto questo processo sia chiaro, trasparente di registrazione per evitare duplicazioni per esempio delle carte elettorali è un grande tema. È stato adottato un sistema di voto e di rilascio delle carte elettorali biometrico, cioè tramite la registrazione di impronte digitali, però secondo molti osservatori la trascrizione dei voti, che invece è fatta manualmente, e la stessa registrazione nei migliaia di postazioni per il voto nel paese potrebbe presentare dei rischi. C'è la società civile, soprattutto con due grosse coalizioni di organizzazioni, ha sviluppato dei sistemi di monitoraggio dal basso. Ci sono oltre 1000 osservatori distribuiti nel Niger, il cui compito è proprio riportare questi casi. E vi segnalo anche un sito che si chiama Opele, che è uno dei progetti della società civile, che proprio monitora e sta riportando anche sul in modo, insomma, alcuni degli incidenti principali avvenuti sia nella fase precedente di campagna elettorale, registrazione e approntamento di tutto il sistema di voto, sia nella fase poi del voto e dello spoglio all'interno dei seggi. E quindi sapremo poi i risultati secondo il codice elettorale entro 5 giorni, quindi entro la fine di questa settimana, e sicuramente ci saranno delle rimostranze da parte sia di chi uscirà perdente tra i due contendenti, sia anche della società civile, che ha già annunciato possibili, insomma, situazioni critiche. E questo poi è da vedere quanto nel lungo periodo, o nel breve ma anche nel lungo periodo, possa portare all'emergere di anche, insomma, in qualche modo delle critiche che non trovano uno sbocco a livello elettorale in termini di rappresentanza politica da parte di una parte del paese, però rimangono forti, e la trasparenza di questo processo elettorale in qualche modo sarà anche un garante di un futuro dialogo fra le forze politiche e sociali nel paese, ed è fondamentale, insomma, proprio perché ci troviamo in una regione molto fragile su diversi punti di vista, e soprattutto su quello della sicurezza, ma anche con una serie poi di problematiche legate a quelle della sicurezza, che sono problematiche di educazione, di accesso alle risorse, di accesso alla salute per gran parte della popolazione di questa fascia del Sahel. Bisogna ricordare che il Niger rimane negli ultimi anni in modo ostinato, purtroppo, nell'ultima posizione dell'indice di sviluppo umano delle Nazioni Unite, quindi uno dei paesi la cui popolazione ha l'accesso a servizi di base più basso nel mondo.
A questo proposito, a proposito dell'esito di queste elezioni, vi invitiamo a seguire Giacomo Zandonini anche sulle pagine di Al Jazeera English Online, per le quali sta seguendo le elezioni. Tra l'altro, a proposito di trasparenza, ricordiamo che proprio in questo articolo, nell'ultimo che Giacomo Zandonini ha scritto, racconta come un'interrogazione interna del Ministero della Difesa nel 2020 aveva lasciato trapelare ai giornalisti questa notizia, che almeno 137 milioni di dollari erano stati persi negli anni dal 2014 al 2019 come parte di un enorme schema di corruzione. Un'ultima domanda, Giacomo Zandonini: abbiamo detto che il Niger è un paese chiave in questa regione. Qual è la sua relazione con i paesi confinanti come il Chad, come il Mali, come il Burkina Faso?
Sono relazioni, quelli del Niger, chiaramente con i paesi confinanti legati a un passato comune, non solo a una vicinanza e chiaramente a una serie di elementi comuni e di, per esempio, popolazioni che vivono a cavallo tra più paesi accomunate dalla stessa lingua, da una stessa cultura, possiamo dire, ma anche di un passato coloniale, che è il fatto di essere ex colonie francesi, che poi ne determina anche il presente, il ruolo importante della Francia tuttora in questa regione, anche se messo in qualche modo in difficoltà negli ultimi anni per quanto riguarda il Niger, ma non solo, dalla presenza di altri attori: la Turchia, la Russia, paesi del Golfo, la Cina, attori internazionali che sempre di più hanno una politica africana anche verso questa zona dell'Africa. E chiaramente c'è questa organizzazione regionale che è il gruppo dei 5, il G5, G5 Sahel, che è un'organizzazione di sicurezza ma anche di sviluppo, nata sotto gli auspici della Francia, che riunisce diversi paesi della fascia saheliana, appunto il Chad, il Niger, il Mali, il Burkina Faso e la Mauritania, e in un sistema di governance soprattutto della sicurezza, finora con degli esiti non del tutto, insomma, molto ancora in fase di valutazione, ma criticato da più parti per aver assorbito molte risorse con un impatto a livello della sicurezza sul terreno non significativo.
Dunque un G5 con la Francia alle spalle, questo potrebbe essere anche il fil rouge con la seconda parte della nostra trasmissione sull'Algeria. Grazie ancora a Giacomo Zandonini, giornalista freelance esperto di Niger, dove ha vissuto diversi anni e cofondatore del collettivo di freelance di Esteri Fada. Grazie per essere stato con noi e buon lavoro. Ricordo poi ai nostri ascoltatori che potete iscrivervi alla nostra newsletter per ricevere la rassegna stampa del mattino e contattarci adesso via sms al numero 335-5634-296. Aspettiamo le vostre domande, richieste, commenti.
Dans ce travail, surtout, je me suis efforcé de travailler sur l'ensemble des mémoires. Alors, il y a d'abord, bien sûr, les soldats, les appelés de la guerre d'Algérie, bon, qui sont très nombreux, puisque 1,5 million de soldats français sont partis en Algérie, grosso modo, entre 1955 et 1962. Et puis, il y a les immigrés algériens et leurs enfants, mais également d'autres groupes. Alors, les groupes dont on parle le plus, c'est la mémoire, bien sûr, des pieds noirs. Il y a en particulier les gens qui, en France, se sont engagés, soit pour l'Algérie française, soit pour l'indépendance de l'Algérie, les porteurs de valises, enfin, les intellectuels.
Alors, dall'Africa occidentale all'Algeria, sempre con la storia della Francia che incombe, e questa a Radio Tremondo è la voce di Benjamin Stora, specialista sulla storia contemporanea dell'Algeria, che è stato incaricato nel luglio 2020 dal presidente francese Macron di redigere un inventario equo e preciso dei progressi fatti in Francia nel ricordo della colonizzazione e della guerra d'Algeria. La reazione del governo algerino, che poi è quella che riguarda il risultato di crimini compiuti dalla Francia in quel periodo coloniale, è quella che segue le raccomandazioni dello storico francese e chiede il riconoscimento di questi crimini. Ascoltando Benjamin Stora, dice: in questo lavoro mi sono sforzato di lavorare sull'insieme delle memorie. Ci sono tra coloro i soldati francesi che erano partiti per l'Algeria tra il 55 e il 62, ci sono queste persone che ho sentito, ci sono anche gli immigrati algerini, i loro figli, altri gruppi, insomma, questo lavoro è un lavoro che sta dando naturalmente dei frutti, e sono dei frutti che riguardano le relazioni tra la Francia e l'Algeria. Dunque ne parliamo oggi con Yolanda Guardi, nostra ospite, docente di lingua e letteratura araba all'Università di Torino, che conduce le sue ricerche sull'Algeria da 30 anni. Buongiorno Yolanda Guardi.
Buongiorno Laura Silvia.
Ecco, Yolanda Guardi, il ministro della comunicazione e portavoce del governo algerino ha chiesto il riconoscimento dei crimini coloniali perpetrati dalla Francia a seguito della pubblicazione di questo rapporto e ha aggiunto: il criminale generalmente fa l'impossibile per evitare di ammettere i suoi crimini. Ecco, i nodi dai quali nascono anni e anni di fratture, reazioni nel mondo algerino vengono oggi finalmente al pettine, si potrebbe dire?
Ma sì, direi di sì. Secondo me, diciamo, la cosa interessante è che ci sia stato questo rapporto, e intanto che Benjamin Stora, nella conclusione di questo rapporto, mette in qualche modo anche in guardia Macron, naturalmente con lui il governo francese, facendo un chiaro riferimento per esempio alle banlieue parigine o in generale delle grandi città francesi, quando dice: state attenti, perché quello che avete, insomma, gli atti compiuti in Algeria, state riproponendo lo stesso schema nelle banlieue, ovvero sia come il colonialismo era un'occupazione militare e gli algerini sotto l'occupazione francese conoscevano solamente i militari, così le banlieue conoscono solo la polizia, e quindi non ci sono strutture culturali, non si fa niente per il sociale, e quindi se continuate in questo modo è ovvio che dalle banlieue non potrà venire niente di buono, diciamo così. Però ciò nonostante, diciamo, ho detto che come dire, la novità è che se ne parli pubblicamente, che sia stato commissionato un rapporto, però questo è un discorso che va avanti dal 1962, cioè dal giorno dopo la dichiarazione di indipendenza dell'Algeria. Nel passaggio che avete mandato, Stora parla per esempio dei soldati che hanno combattuto in Francia. Ora, la questione dei cosiddetti indigènes, cioè questi reparti speciali ufficiali dell'esercito francese che hanno combattuto durante la Seconda Guerra Mondiale e che erano composti nella maggior parte da algerini ma anche da marocchini e senegalesi, hanno dovuto aspettare per esempio fino al 2001 perché in qualche modo venisse loro riconosciuta una pensione di guerra. Se poi volessimo tornare anche indietro, addirittura gli algerini hanno combattuto nella guerra di indipendenza italiana, per esempio, moltissimi sono caduti, così anche i marocchini, non è una questione specificamente algerina. Quindi lui cita tutta una serie di argomenti che fa riferimento giustamente a una memoria e la Francia ha mancato e manca tuttora di un'elaborazione di questa memoria. In particolare viene fatto riferimento anche alla questione della tortura, che è una questione che torna ciclicamente a partire appunto da un pamphlet pubblicato insomma verso la fine degli anni 60 che si intitolava La Question, che parlava della tortura, in particolare dei prigionieri che venivano fatti durante la guerra d'Algeria, ma anche la denominazione stessa, voglio dire, la Francia fino al 1999 denominava quanto avveniva in Algeria, quanto era avvenuto, con l'espressione les événements, anche durante negli atti pubblici. Solo nel 99 c'è stata una decisione del Parlamento per cui a queste espressioni, les événements piuttosto che operazioni effettuate in Africa del Nord, è stata sostituita la dicitura guerra d'Algeria. La questione della tortura è molto importante perché a partire dagli anni 2000 sono, 20 anni solamente che sono usciti tutta una serie di pubblicazioni, sono state fatte testimonianze, è stato anche pubblicato un appello dall'Humanité, da parte di intellettuali francesi che chiedeva pubblicamente una condanna della tortura durante la guerra d'Algeria, ma in realtà la Francia questo non l'ha mai fatto.
Quindi è una vecchia storia che poggia nella memoria ma che ha dei riflessi nel presente, riflessi che sono presenti anche nella storia attuale dell'Algeria. Ecco, Yolanda Guardia, oggi sono tra l'altro 2 anni dalla nascita del movimento di protesta Iraq che ha cambiato il corso della storia recente post Bouteflika. A che punto sono le richieste del movimento?
Ma allora, qualche giorno fa il presidente Abdelmadjid Tebboune ha fatto una dichiarazione che non ha destato particolare sorpresa, perché in realtà era già stata anticipata da alcuni colloqui che il presidente aveva avuto con rappresentanti di alcuni partiti, e ha sciolto la Camera Bassa, non il Senato, e quindi ha sciolto l'Assemblea Nazionale Popolare, dichiarando che sarebbero state fatte nuove elezioni, e nel suo discorso che è passato, nel discorso che è passato in televisione, ha tenuto a sottolineare che queste elezioni saranno pulite, ha proprio usato queste parole, pulite, senza corruzione, elezioni regolari, Questo sicuramente è un atto dovuto, proprio perché in concomitanza con l'avvicinarsi del 22 febbraio, che era appunto, che è il secondo anniversario del Iraq, perché questo governo e questo presidente è stato, naturalmente non è un presidente eletto, comunque è assurdo al potere dopo il ritiro appunto di Bouteflika, e quindi ha sempre dichiarato che sarebbe stato un governo di transizione, in attesa di nuove elezioni. Allora, Iraq nel 2020 un pochettino, è stato un po' meno importante che nel 2019, dovuto anche a causa anche della questione Covid, che comunque anche se in Algeria non ha avuto le ripercussioni che ha avuto in Europa, però comunque è un dato di fatto c'è. E adesso naturalmente, siccome con l'avvicinarsi del 22 febbraio moltissime manifestazioni in diverse città ci sono state ancora, finalmente pare che ci saranno delle elezioni. Le elezioni ci saranno sicuramente, noi non abbiamo motivo di dubitare, però anche per esempio Abu Fad Bashiri, che è il segretario dell'FLN, del Fronte di Liberazione Nazionale Algerino, ha rilasciato una dichiarazione nella quale approva il discorso del presidente. Quindi in realtà vedremo che cosa succede, no? Perché se ancora l'FLN che...
Certo, quindi elezioni prossime e ancora molto da definire, ma poi c'è un altro tema che è anche un tema sul quale si sono anche infiammate molte organizzazioni internazionali, ossia gli arresti degli attivisti. C'è stata diciamo una retata, possiamo dire almeno una sessantina di attivisti del movimento che sono stati arrestati, 30 detenuti per molto tempo per reati di opinione, compresi i giornalisti, e poi il caso di Khaled Drareni, che è stato il più noto, una liberazione che è stata chiesta a gran voce anche da Repos Sans Frontier. Ecco, che peso hanno avuto questi arresti nell'opinione pubblica locale e internazionale, Yolanda, e perché il governo attuale alla fine ha deciso di cedere?
Beh, ha deciso di cedere perché, per esempio, sul giornalista del Rai che ha citato anche lei, come dire, ogni settimana c'è un presidio che ne richiede la liberazione, quindi come dire, la società civile che ha avuto tutto, insomma, gli anni 2000 per riformarsi dopo il decennio nero e che nel 2019 ha fatto sentire la propria voce, che è quella che ha dato vita poi all'Iraq, non ha più nessuna intenzione di retrocedere. Tra l'altro Tibun, nel discorso che ha fatto alla nazione, ha anche dichiarato, proprio per, insomma, un po' contenere questi movimenti, che su questi circa 80 detenuti d'opinione fondamentalmente 30 verranno liberati, e quindi sicuramente è una mossa anche, insomma, diciamo così, fa parte di una strategia, no? Poi bisogna vedere se verrà confermata effettivamente da riforme più anche strutturali e sostanziali.
Ecco, dalla redazione Costanza Spocci ci suggerisce tante cose su questi temi, a partire parlando proprio di passato coloniale algerino, del grande classico della battaglia di Algeri. Ancora un articolo di Arab Reform Initiative che ricorda come all'inizio della nascita dei movimenti di protesta dell'Iraq nel 2019 slogan e ritratti di Ali Lapointe fossero una costante nelle manifestazioni. E ancora, lo dicevamo proprio all'inizio della nostra trasmissione, dei profili Twitter da seguire: Adlene Mehdi, giornalista e scrittore algerino, che ha scritto recentemente un approfondimento sui rapporti Francia-Algeria, i test nucleari al centro delle questioni della memoria, e dice: 61 anni dopo il primo test nucleare francese, il Sahara algerino, la questione della compensazione della decontaminazione dei siti è ancora attuale. Questo aspetto è forse poco affrontato, approfondito, certamente in Italia. Yolanda Guardi, cosa possiamo dire anche di questo rapporto, possiamo dire, post-coloniale dell'Algeria con la Francia, su temi che sono anche temi legati all'ambiente, legati alla sicurezza dei cittadini?
Sì, guardi, dunque, questa questione dei test nucleari è fondamentale, nel senso che in Algeria ci sono stati circa 200 esperimenti nucleari nel deserto, e ricordo anche che, per esempio, prima della firma degli accordi di Evian, prima dell'indipendenza, insomma, De Gaulle ha fatto di tutto per lasciare il deserto fuori dal territorio algerino e mantenerlo come territorio francese, sia per gli esperimenti nucleari ma sia perché avevano fatto dei primi sondaggi e avevano capito che c'era il petrolio nel sottosuolo. E la questione del nucleare è una questione fondamentale per quanto riguarda la, come dire, l'ammissione di colpa, diciamo così, pubblica da parte della Francia. Faccio un esempio: durante il Medicine Festival di quest'anno, del 2020, è stato proiettato un corto della regista Mira Khalafala, che si intitola L'Appetit, che è veramente un corto dove si parla di un villaggio del Sahara, dove c'è l'intero villaggio composto da ciechi, da persone non vedenti, e lei è l'unica, la bambina è l'unica che vede. Allora, questo corto è stato, diciamo così, anche mal interpretato anche in Occidente, diciamo così, in Europa e in Italia, perché tutte le critiche si sono fermate su che bellina, che carina la bambina, con un atteggiamento, un modo di osservare molto orientalista. In realtà questo villaggio esiste veramente, ed è un villaggio dove le persone nascono non vedenti perché a causa degli esperimenti nucleari, in particolare della Gerboise Bleu, che è stato un famosissimo esperimento, e quindi ancora oggi noi non siamo in grado di vedere queste cose, c'è una tale umiltà, diciamo così, su queste questioni, che forse veramente, insomma, la Francia, ma non solo la Francia, insomma, è un problema che credo sia comune.
Quindi ancora una volta un problema che riguarda il passato coloniale di molti paesi dell'Africa del Nord, non solo. Grazie ancora a Yolanda Guardi, docente di lingua e letteratura araba all'Università di Torino, esperta in Algeria, e grazie ancora a tutti voi che siete stati oggi con noi. Si chiude la puntata di Radio Tremondo, vi saluta la redazione, la console Alessandro Dava, la regia Marco Pompi, la curatrice del programma Anna Maria Giordano, in redazione Giulia De Luca, Costanza Spocci e Laura Silvia Battaglia che vi parla. L'appuntamento è per domani alle 6:50 con la rassegna stampa, e ancora alle 11 è il momento adesso di Radio Trescenza. Buon ascolto.